sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS.
Bentrovati amici ascoltatori e un saluto anche a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere ancora una volta in nostra compagnia.
Grazie a te, buon anno a tutti, visto che è la prima volta che ci risentiamo.
Ecco, infatti, per il 2011. Allora, quest'oggi parliamo di un film uscito proprio di recente in Italia, si intitola Hereafter, ed è un film diretto da un grande regista, oltre che essere un attore del ormai classico, insomma, del cinema italiano, Clint Eastwood.
Sì, sì.
Allora, Hereafter racconta la storia di tre persone che in modo diverso sono tormentate dalla morte. È dunque un argomento davvero universale. Matt Damon interpreta George, un operaio americano che è in contatto con l'aldilà. Dall'altra parte del mondo, Marie, Cécile de France, una giornalista francese, ha un'esperienza di pre-morte che sconvolge la sua realtà. E quando Marcus, Frankie, George McLaren, uno studente londinese, perde la persona a lui più vicina, sente un disperato bisogno di avere delle risposte. Ognuno sulla propria strada alla ricerca della verità, vite che si intersecano, cambiate per sempre da ciò che loro credono potrebbe o dovrebbe esistere nell'aldilà. Allora, ascoltiamo il trailer di questo film che certamente si preannuncia interessante. Ma intanto, Peter, un tuo giudizio secco, vale la pena guardarlo sto film oppure no?
Sì, sì, vale proprio la pena.
Ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con Peter Ciaccio.
Mi dia le mani. È una cosa che non faccio più ormai.
Tuo fratello è davvero bravo, te lo dico io. Potrebbe farsi dei bei soldi.
Per un po' ha avuto un ufficio, un sito web, articoli sui giornali. Hanno scritto anche un libro su di lui.
E che è successo?
Non ha retto.
Posso farti una domanda?
Come lavoro prima facevo il sensitivo.
Secondo te che succede quando moriamo? T'ho riconosciuto. Tu sei il sensitivo.
Mi spiace per te, non più, ho smesso.
Le do la mia parola, non lo dirò a nessuno.
Hai il dovere di farlo, è un dono il tuo.
Non è un dono, Billy, è una condanna.
Lei ha conosciuto la morte.
Se hai paura di essere rimasto solo, sta tranquillo. Non sei solo.
Questo è un dilemma che appassiona da sempre l'uomo, no? C'è qualche cosa al di là della morte, ed è un film per certi aspetti coraggioso. Possiamo dire così, perché insomma tematizzare questo argomento un po' scabroso da una parte
sì,
può suscitare interesse.
C'è sempre il rischio di fare qualcosa di banale.
Già.
Ecco, c'è sempre il rischio di fare qualcosa di banale. Certo, vabbè, intanto volevo iniziare con la traduzione italiana che è orrenda. Cioè, se Hereafter in inglese significa al di là, perché non si può chiamare un film in maniera che si capisce, neanche si riesce a pronunciare bene in italiano. Ecco, questa è già una cosa che... insomma...
Vabbè, glielo possiamo perdonare questo. Invece per quel che riguarda...
Il film è valido, insomma.
Ma si capisce alla fine cosa c'è nell'aldilà? Oppure...
No, non si capisce. Cioè, nel senso, ognuno dei personaggi ha un'idea, in qualche caso coincide, insomma, una sorta di sospensione dello spazio-tempo, uno stato di serenità, una visione a 360 gradi, questo è quello che viene detto, ma una grande luce, insomma, più di questo non c'è. E...
insomma, Clint Eastwood non ci vuole rivelare quello che lui pensa sull'aldilà.
No, io penso che quello su cui lui vuole attirare l'attenzione è più che su quello che c'è nell'aldilà, è sulla vita oggi, sulla vita qui, dunque here, ecco, sulla vita qui. E questo secondo me è una delle chiavi di lettura che si può dare di questo film, ovvero ragionare sulla morte non è un discorso che porta iella, come siamo abituati a pensare in Italia, che di queste cose non si parla, si fanno le corna, eccetera. Ma ragionare sulla morte significa ragionare sulla propria vita. Ecco, questo secondo me è il punto più interessante. I protagonisti di questo film, chi ha fatto esperienza, diciamo, di premorte, ecco, la giornalista francese, che è una delle protagoniste, sopravvive allo tsunami, viene rianimata dopo che era quasi affogata. Lei, che quasi ha perso la vita, comincia a riapprezzare la vita e a vedere intorno a sé delle persone che sono sostanzialmente aliene, perché vivono come se la morte non esistesse.
Ma non c'è comunque, almeno per il pubblico italiano, il pericolo di, come dire, siccome sono in tanti ad affidarsi a sensitivi, a spendere un sacco di soldi, ad essere anche imbrogliati, diciamo la verità, ecco, non è un film che potrebbe dare questi esiti, insomma, no? Di incoraggiare queste ricerche strane, ecco.
Ma questo non lo so. il personaggio del bambino, questo Marcus, lui perde il fratello gemello e cerca in tutti i modi di ricontattarlo attraverso medium, attraverso presunti sensitivi, e si accorge che sono tutte truffe. Ecco, il bambino proprio si accorge che sono tutte truffe.
Ah, è il bambino ad accorgersene?
Sì, sì, ecco, c'è il classico principio della truffa, no? Con cui vanno avanti molti sedicenti sensitivi, che ti dicono quello che tu vuoi farti sentire. Ecco, questo bambino si presenta dai sensitivi assolutamente impassibile, e loro ovviamente sbagliano, vedono il bambino, ah, allora ti è morto papà, ecco, insomma, dunque cominciano a inventare, andando su quelle che possono essere le probabilità, insomma, di che cosa vuole questo bambino, e lui si accorge che sono tutti, insomma, degli imbroglioni. Dunque non penso che sia tanto questo, anzi la persona che viene presentata come il vero sensitivo, che è il personaggio di Matt Damon, odia questo dono, insomma, lui avrebbe questo dono, poi viene anche spiegato perché, un'operazione al cervello, insomma, lui che lo ha, lui detesta questo, perché lui vuole vivere tra i vivi, ecco, c'è questa idea di, più che altro, di conoscere la morte più che parlare con i morti, che secondo me è il tema più interessante.
Senti, questo è un tema però che immagino solleva tante altre questioni, anche per dei credenti, tra l'altro i cristiani, sì. non tutti la pensano allo stesso modo su queste cose.
Sì,
insomma, c'è chi crede all'anima immortale, altri invece che non ci credono affatto. Ecco, quando viene qualcuno da te, magari anche della comunità di cui sei pastore, sconvolto, perché la morte è una cosa sconvolgente, insomma. Che cosa gli dici? Che cosa fai?
Nella nostra società non è concesso soffrire per morti lontane, anche se sono ferite che si portano per una vita, ecco. Al massimo si cicatrizzano, ma la ferita resta. Ecco, lì bisogna partire dal presupposto che noi non sappiamo. Ecco, cioè, noi l'unica cosa che sappiamo è che Gesù ha sconfitto la morte, che noi risorgeremo come è risorto Gesù, per cui, per quanto ognuno di noi, magari chi soprattutto ha dovuto riflettere su queste cose perché deve fare dei funerali, ecco, come me per esempio, un'idea chiara te la devi fare per muoverti, insomma, una bussola, però bisogna essere molto consapevoli che non hai la verità in tasca. L'unica verità che hai è che Gesù è morto per te, per sconfiggere la tua morte. Più di quello, che cosa poi questo significhi in pratica, è tutto un altro paio di maniche.
Certo, il tema della resurrezione è un tema che ci sfugge completamente, insomma, di mano, ecco, non fa parte della storia verificabile, neanche la resurrezione di Gesù, insomma.
Sì, chiaramente è una questione di fede, ecco, però ecco, se mi chiedi che cosa penso, ecco, si avvicina, io penso che noi quando moriamo ci spegniamo in qualche maniera per poi riaccenderci nella risurrezione.
Senti, io ti vorrei leggere un testo del Coelet che mi sembra di quelli che sono un cazzotto nello stomaco, ma che forse dovrebbero un po' far riflettere, poi vediamo cosa ne pensi te, no? E qui c'è questo libro dell'Antico Testamento in cui questo saggio paragona la sorte dei figli degli uomini, quindi gli uomini, alla sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, perché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere, tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Quindi un punto interrogativo interessante. Io ho dunque visto, ecco la cosa più bella mi sembra questo versetto, io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, questa è la sua parte. Ecco, cioè quest'idea della riflessione sulla morte che poi porta però a una riflessione sulla vita, insomma mi sembra questo anche il tentativo
sì,
del
sì,
film.
Io penso che sia questo il punto importante. Qualche anno fa ho ascoltato il regista Wim Wenders parlare di Palermo Shooting, che è un film, uno degli ultimi film che ha fatto, dove uno dei personaggi è proprio la morte impersonificata. E lui sosteneva proprio questo, che è difficile parlare della morte, non ci piace parlare della morte. In parte la musica parla molto della morte, è vero, insomma, perché c'è molto amore, c'è molta morte anche nelle canzoni, ma nel cinema e nel discorso quotidiano questo viene sempre messo da parte. Eppure non parlare della morte significa alla fine promuovere una cultura della morte. I ragazzi che salgono in maniera assolutamente incosciente su una macchina, ubriachi o sotto effetti di sostanze, e corrono come se la morte non esistesse, vanno incontro alla morte.
È chiaro,
proprio questo il discorso, cioè una persona che invece riflette sulla morte può apprezzare la vita, può anche vedere la vita che gli è concessa come un tempo di grazia da far fruttare al meglio, insomma, se so che morirò mi do da fare in qualche maniera.
Senti, il fatto che sia un regista ormai anziano come Clint Eastwood a fare un film su questo soggetto, c'è una nota, come dire, autobiografica, nel senso di una riflessione che parte anche da un'esigenza personale? Bisogna domandarla a lui probabilmente.
Questa è una congettura che hanno fatto in molti, perché insomma Clint Eastwood ormai ha 80 anni e nessuna voglia di smettere, insomma, cioè, si vede che quanto mai attaccato al suo lavoro, alla sua vita, molto più di prima, insomma. È vero anche che, come dire, adesso è molto più potente di come era una volta. Questo è un film costosissimo, con location nelle Hawaii, a San Francisco, a Londra, a Parigi e in Svizzera. Cioè, un film che è costato una barca di soldi a lui che ha 80 anni ormai. Però la cosa interessante è che ci sono diverse morti in questo film, non ci sono morti di anziani. I morti che si vedono sono due bambini e una ragazzina che non avrà 16 anni.
Forse ecco, perché sono quelle le morti inaccettabili, diciamo così, socialmente inaccettabili.
Sì, e tutti i tipi di morte ci sono, insomma, c'è sia la morte privata dell'incidente d'auto, uno attraversa la strada, e così c'è sia la lunga malattia, per cui la scena girata in Svizzera è in un hospice, cioè in un luogo dove si va per morire, dove vieni aiutato a morire, ecco, dunque anche questo è molto, molto controverso.
Certo.
E poi c'è lo tsunami e ci sono gli attacchi terroristici a Londra.
Quindi non ci facciamo mancare nulla, insomma. Ecco.
Sì, nel senso c'è questa morte pubblica, questa morte privata, insomma, questa morte spettacolare che uno guarda in televisione. Tra l'altro la scena dello tsunami è meravigliosa, cioè è girata proprio come deve essere girata, è eccezionale e colpisce al cuore. Però ecco, questo è interessante. Noi, nonostante la morte ci circondi, nei nostri cari o dei cari, dei nostri amici, delle persone che ci sono vicine, e basta che accendiamo la televisione e vediamo di queste morti di massa. Lo tsunami ha ucciso forse 500.000 persone, una cifra inimmaginabile, che neanche le bombe atomiche hanno ammazzato tutta quella gente in un attimo. Ecco, nonostante questo noi continuiamo a fare la nostra vita, sostanzialmente a fregarcene. Ecco, c'è un personaggio in particolare, diciamo il personaggio più negativo della storia, che è questo regista francese che se ne frega, ecco, che proprio non gli interessa niente di niente. Quando la sua compagna, la giornalista francese, ha questa esperienza di premorte, più che nel senso di visione, nel senso che quasi muore, il loro amore finisce, perché a lui non interessa parlare di questo, a lui interessa andare a cena fuori, andarsi a fare le vacanze, ma poi quando va in vacanza non gli interessa comprare i regali per i bambini, per i suoi figli. Ecco, dice li comprerò all'aeroporto, e lei risponde sì, ma all'aeroporto i regali fanno schifo, e lui se ne frega, perché non è attaccato alla vita. Ecco, questo è interessante, cioè chi riflette sulla morte poi è attaccato alla vita. E cerca di darle un senso.
Senti, chi va a guardare questo film quando torna a casa, di che umore è normalmente?
Ma a differenza del film di Woody Allen, che ti ho detto mi ero molto divertito e poi mi sono inquietato tornando a casa, ripensandoci, no, questo devo dire che dà una certa serenità. È un film molto commovente, ecco, soprattutto per queste morti di bambini, soprattutto per questo Jason, che è il gemello, insomma, del bambino che muore, è struggente il rapporto con la madre, sua madre, la madre sua e il suo fratello gemello è una tossicodipendente, sarà la morte del figlio a convincerla a uscirne, ad andare in una clinica di disintossicazione, a uscire fuori dalla droga e a prendersi cura dell'unico figlio che gli è rimasto. Questo è interessante. Ora, no, e non sono degli automatismi, ecco, sono delle cose che succedono nella vita. Mm-hmm. Ecco.
A volte si dice che nella cultura americana anche chi non va in chiesa tutte le settimane comunque è pervaso da una certa visione del mondo che ha magari indirettamente delle origini o dei connotati cristiani, biblici. Si può dire una cosa del genere anche per questo film?
Ma sicuramente, cioè, sicuramente Clint Eastwood si interroga molto sul ruolo della fede. Lo faceva anche in Million Dollar Baby, dove c'erano questi colloqui molesti col parroco che non ne poteva più delle sue domande, ecco, dunque c'è questo senso. Secondo me è più la base, non c'è proprio un confronto aperto, è un film abbastanza universalista. Uno dei protagonisti va a cercare le risposte proprio ascoltando su YouTube i predicatori. Prima sente un predicatore islamico, c'è anche quasi comica, che dice perché non, è inutile che ti nascondi perché l'angelo di Dio ti troverà, ecco, in maniera catastrofica. E poi c'è il pastore che dice di tutti i tuoi problemi la soluzione è Gesù, e basta.
Che risulta come uno slogan quasi.
Ecco, e il bambino che risulta essere poi il più intelligente di tutti i personaggi, forse, è il bambino che capisce che non sono risposte valide, non è quello che lui cercava compassione, comprensione. Quando perdi una persona cara, una persona a cui sei molto legato, non c'è niente che può sostituirlo. Ecco, già arrivare a capire che non è possibile sostituirlo, questo è un passo importante. Ecco,
bene, allora noi ringraziamo Peter Ciaccio, ricordo presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, abbiamo parlato con lui di questo film di Clint Eastwood, diretto da Clint Eastwood, Hereafter, interpretato da Matt Damon, Cécile de France, Frankie McLaren, George McLaren, Jay Moore. Grazie davvero Peter, e a risentirci per una prossima recensione. A
sì,
presto.
Ciao, ciao a tutti.
Avete ascoltato Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. una produzione RWS.